16:30, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Come state? Come va? Si avvicina il fine settimana, oggi è giovedì e lo sapete, torna il nostro, è il nostro giorno Green Day, botanica, piante, verde, attività all'aria aperta. E quindi sono benvenute, come sempre, le vostre segnalazioni, iniziative, cose delle quali vi prendete cura e alle quali prendete parte. Tanto meglio e a maggior ragione se sono legate al verde, alle piante, agli animali. Allo 02 33 001 001 le vostre segnalazioni, le vostre telefonate in onda in diretta fino alle ore 17:30. In questo spazio che ormai lo sapete, si viene si chiama Vieni con me. E poi ancora per interagire con la diretta vi ricordo che potete scrivere via WhatsApp, email, Telegram al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Di che cosa parliamo oggi? Il menù del giorno, lo sapete, sempre tante attività, tante segnalazioni che arrivano anche nello spazio offline di questa trasmissione, che sapete essere un indirizzo email, vieni con me, @radiopopolare.it, al quale vi invito a scrivere ogni volta per raccontarmi ciò di cui appunto vi occupate, che magari poi possiamo anche rilanciare, diffondere, divulgare qui in onda, in modo che possano accorrere numerosi e numerose. Ma appunto oggi vi raccontiamo una iniziativa che riguarda il boschetto di Rogoredo. A quanto pare bisogna lanciare un SOS. Che cos'era il boschetto e che cos'è? Ce lo racconta tra poco Elisa Parcerisas, che si è occupata di organizzare appunto un incontro che prenderà vita domani pomeriggio, ma tra poco ce lo racconta lei all'Arcimondini. Voi rimanete sintonizzati ovviamente. Ancora, come va la fioritura intanto dei vostri balconi? Come stanno le vostre piante? Adesso è tempo di nuove fioriture. E quindi ritorna anche la nostra esperta Alba Lisa Zariti, che ci racconta un po' anche la cosiddetta erba maggengo, quella appunto di maggio. E poi sul finire invece Fabrizio Bottelli del Giardino Botanico Alpino di Oropa, perché anche lì un po' andiamo a capire come sta la natura. Io però voglio sapere la vostra, come al solito, e quindi i telefoni sono aperti 02 33 001 001. Si parte però con la musica, lo sapete, sempre un brano italiano per iniziare a scaldarci un po'. Apri la playlist, Anna and Vulcan.
avec tes rêves, tu ne sais pas bien quoi faire.
Sei sempre numero 13, Anna and Vulcan, e arriva ad aprire la playlist di oggi tutta l'energia partenopea di Anna, che tra l'altro così ha annunciato le date del suo nuovo tour recentemente. Si parte da quest'estate e che personalmente vedrò probabilmente a Roma il 14 settembre allo Spring Attitude. Così vi segnalo, insomma, potete andare a trovare ovviamente le date dei suoi concerti su tutte le piattaforme principali di streaming. Mentre invece quello che trovate questo venerdì dalle parti di Rogoredo ce lo racconta Elisa Parcerisas Civit. Ciao Elisa, ben arrivata.
Ciao, grazie, grazie mille.
Ciao, grazie a te della disponibilità e anche di essere qui e soprattutto di avermi ragguagliata un po' su che cosa è stato il boschetto, il così tanto famoso boschetto di Rogoredo, che io, insomma, da non autoctona non conoscevo tanto, e che invece è tornato ad essere un po' al centro anche del dibattito locale, delle cronache, e che appunto sarà il protagonista di questo incontro che avverrà dopodomani. Raccontaci un po', anche un po' per capire perché bisogna tornare a parlare del boschetto.
Sì, allora, l'evento si terrà domani alle 21 all'Arci Mondini, che intanto approfitto per ringraziare per la disponibilità ancora, nello spazio biblioteca. L'Arci Mondini si trova a Rogoredo in via Fraicofel 1 e si pone, diciamo, un po' come obiettivo quello di cercare di capire, insieme a chi verrà ad ascoltarci, che cosa è stato il boschetto di Rogoredo. Come dicevi un po' tu prima, il boschetto di Rogoredo è stato sicuramente qualcosa di un fenomeno molto forte che ha toccato sicuramente tutta la cittadinanza di Milano, ecco. È stata, per chi non lo sapesse, una piazza di spaccio molto grande, sicuramente la più grande del nord Italia, alcuni la paragonano anche su scala europea. E ha coinvolto appunto un'area di Milano molto vicina a una stazione molto frequentata, che è appunto quella di Rogoredo. Rispetto al 2018-2019 sicuramente il tema del boschetto è meno mediatico, però abbiamo pensato che fosse importante comunque parlarne oggi, cioè domani, nel 2025, proprio perché forse adesso siamo arrivati in una situazione in cui abbiamo più dati per poter capire meglio che cosa sia stato effettivamente il boschetto e che cosa sia successo dentro e perché sia diventato quello che è diventato.
Allora, io so che all'ascolto abbiamo tantissimi e tantissime fuori sede come me, che magari appunto non conoscono proprio la storia del boschetto. Vogliamo un po' recuperarla in due battute?
Sì, allora, appunto, come dicevo prima, il boschetto è una piazza di spaccio, viene chiamata così proprio perché si trovava materialmente dentro un'area verde che, essendo un po' lasciata a se stessa, prendeva la forma di un bosco, e da qui il nome. Si trova vicino alla stazione di Rogoredo, e quindi da qui il boschetto di Rogoredo, e inizia ad essere molto frequentata attorno al 2013, per poi arrivare, leggevo prima i dati contenuti in uno dei due libri che presenteremo domani all'evento, che si chiama Oltre lo spettacolo della siringa, contromappa di una scena aperta di consumo di droghe del XXI secolo, di Sonia Bergamo, che attorno al 2017-2018 si arrivava a 600-700 frequentazioni al giorno, quindi clienti, 600-700 clienti del boschetto. Con la pandemia, oltre a un lavoro, insomma, una certa attenzione, vogliamo dire, della polizia, il boschetto è stato un po' smantellato. Poi sicuramente la vendita e lo spazio si è sicuramente non si è risolto, si è semplicemente spostato. Però appunto secondo me è importante tornarne a parlare oggi proprio perché si è spostato lo spazio, non si è sicuramente fermato. E secondo alcuni sta un po' tornando, e quindi è un po' anche il motivo per cui parlarne oggi.
Quindi per far tornare un po', diciamo, per restituire la legittima funzione di questo spazio verde che dovrebbe ospitare e dovrebbe essere vissuto, senza paura, mi viene da dire, giustamente voi state un po' cercando di riparlarne, di riportarne in auge un po' la discussione. E ci sarà questa presentazione, ci sarà Sonia Bergamo, autrice di Oltre lo spettacolo e la siringa. E poi anche un altro libro, giusto? Una doppia presentazione, però di due
Esatto.
realtà, di due libri che parlano un po' della stessa realtà, giusto?
Esatto. Il secondo libro si chiama Racconti da Rogoredo, è scritto da Andrea Travagin, operatore di strada che dal 2013 lavora tutti i giorni a Rogoredo. Offrono, diciamo, una spiegazione di che cosa è stato il boschetto in due chiavi di lettura diverse. Il libro di Sonia Bergamo, infatti, ha più approccio scientifico, se posso utilizzare questo termine, più sociologico, proprio perché Sonia Bergamo è una sociologa, insegnista all'Università di Bicocca e ha svolto un'attenta ricerca su quello che è stato il boschetto. Andrea Travagini, invece, offre più una chiave di una visione più umana, se posso appunto utilizzare appunto questo termine, proprio perché racconta di stralci di vita di chi il boschetto lo frequentava. Sono tutti racconti che Andrea Travagin ha ascoltato direttamente o indirettamente dalle persone che frequentavano il boschetto e che lui ha conosciuto. E quindi insomma questi due libri offrono un po' una visione di un luogo che per molti di noi, io per prima ho vissuto a Rogoredo tanti anni, il boschetto era un po' misterioso, non si sapeva bene cosa ci fosse dentro e cosa succedesse lì. E quindi appunto questi due libri insieme offrono una visione abbastanza completa, devo dire, di quello che è stato.
Domani alle ore 21 all'Arci Mondini in via Frickhoffel 1, l'accesso immagino sia libero e gratuito, bisogna registrarsi, bisogna fare qualcosa o
No, no,
basta
no, assolutamente.
venir là. Va bene, grazie allora Elisa. E poi ovviamente ecco una curiosità, ma questo magari lo chiederemo alla nostra esperta verde Albalisa Zariti che ci raggiunge tra pochissimo. Se dovesse mai sapere che tipo di piante, che tipo di alberi vivono nel boschetto, tu lo sai tante volte, te la butto lì.
No, guarda, non ne ho idea,
Non
veramente.
ne hai idea, va bene, lo chiederemo ad Albalisa che magari ne ha contezza. Chissà, grazie intanto Elisa Parcerisa Scivit, allora buon incontro domani e
Grazie.
buona insomma, forza, riportate il boschetto a far, cioè far, fate continuare a vivere il boschetto. Grazie mille, ciao Elisa.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie. The big alert has been called off.
Delta V in concerto questa sera al Bellezza.
La tua estate
cover del 2011 della più longeva canzone di Franco Califano, Un'estate fa, bellissima, da sonorità e ritmi diversi. Questa forse un po' più adatta alle 16:50 del pomeriggio, momento in cui ci scaldiamo un po', anche così per prepararci all'orario aperitivo. Intanto arriva una telefonata. Pronto, ciao, chi sei?
Ciao. Pronto? Giulia, sono Marcello di Extinction Rebellion Milano.
Ciao Marcello, dici tutto.
Ciao, saluto anche le persone che sono in ascolto della trasmissione. E volevo invitarle a venire questo sabato al centro sociale COC 18, perché facciamo una presentazione di Extinction Rebellion.
Ah, ok.
E sarà alle 18, COC 18 alle 18.
Alle 18, al COC 18, sabato, che è il sabato 18, no? Non ci voglio credere, è il 17.
No, 17.
È il 17, no, perché sarebbe stato effettivamente curioso. Ok, Extinction Rebellion, per chi non dovesse conoscere questa realtà, è ovviamente il movimento che si occupa appunto della difesa e della tutela ambientale, e per cui immagino che il tema sarà insomma sempre natura, mondo natura.
Sì, beh, più che difesa ambientale, diciamo che ci occupiamo nello specifico...
ecosostenibilità, insomma, ambiente.
Sì, sì, della... quella che purtroppo non viene ancora chiamata emergenza, ma è un'emergenza, quella del riscaldamento globale, quindi la chiamiamo emergenza ecoclimatica, perché si sta aggravando purtroppo di anno in anno. Il scorso anno è stato quello più caldo mai registrato dal 1850, l'ultimo di una lunga serie purtroppo, e quindi insomma, visto che il governo è impegnato a pensare ad altro, tipo a come riarmarsi e fare guerre, noi invece siamo contrari a questa cosa e chiediamo, cioè vorremmo che i governi si impegnassero a, insomma, mettere in atto la transizione ecologica ed azzerare le emissioni di CO2, che sono quelle che stanno causando insomma, il riscaldamento globale, come ben sanno, visto che dal 92 che si fanno riunioni intergovernative.
Degli ecosistemi. Esatto. Va bene, quindi sabato 17 alle 18 al Conchetta.
Esatto.
Corretto?
Al Conchetta, esatto. Sì, sì. Vi aspettiamo numerose, c'è bisogno di fare rumore, di farsi sentire, quindi venite a scoprire cosa vogliamo fare.
Dai, è tutta. Grazie Marcello.
Grazie
ciao.
A voi, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, invece è arrivato il momento di parlare con la nostra esperta verde, è tornata Albalisa Zariti, ciao, ben arrivata, benvenuta.
Ciao Giulia, ciao a tutti voi che mi siete all'ascolto, ciao. Ciao Marcello, ciao Elisa, vi ho sentito entrambi, in bocca al lupo, forza, andate avanti, se seguite così. No, non so come sono gli alberi di Rogoredo e devo dire che andrò anche a vederli, e anzi con un nome così bello, Boschetto di Rogoredo, secondo me varrebbe la pena in effetti di dare una nuova semantica, e cioè davvero puntare sul bosco, ma magari loro ci stanno già lavorando, io non lo so, magari hanno una botanica al lavoro, perché quando io, avendo lavorato per tanto tempo in cui, anche proprio in quel settore su cui stanno lavorando loro, so la difficoltà di spostare una piazza di spaccio, so i rischi che corri quando lo fai, poi però c'è da fare in modo che sia occupato da qualcos'altro. Il qualcos'altro può essere iniziative, buoni pensieri, l'amore per la natura, e quindi io veramente, magari lì ci sono dei prati bellissimi e magari in questo momento sei pieno di fiori, io non lo so, di alberi maestosi, non so se sono grandi, piccoli, che tipo di alberi sono, e coinvolgere bambini e ragazzi anche della manutenzione del verde è un modo per toglierli da altre tentazioni, per cui quello è proprio un buon progetto su cui investire. E saluto anche Marcello, io in questo momento sto facendo degli studi che attraverso la botanica e l'uso del suolo riescono, ci sono delle strategie per mitigare il riscaldamento globale, c'è certo ci va la volontà di perseguirle queste strade. Però
la volontà politica,
ecco, ci va la volontà politica e la volontà dei cittadini, però, perché siamo tutti molto bravi a dire che sono gli altri che devono muoversi. Cominciamo ad abbassare il riscaldamento, per esempio, a risparmiare sull'acqua, cioè fare, che lo so che sono cose ovvie, che tutti sanno, che tutti dicono, che si dicono nella vita, però riduciamo la nostra impronta ecologica e nel frattempo promuoviamo che anche i politici facciano la loro parte.
Piccoli gesti che insomma aiutano. La storia che ci ha raccontato Elisa del boschetto, Alba Lisa, mi ha fatto anche venire in mente un po' una realtà che entrambe conosciamo e frequentiamo moltissimo, che è quella del casello, perché
esatto,
anche il casello, no?
Il casello era una situazione molto simile, guarda combinazione, si parla sempre di una vicinanza con una stazione, era un luogo assolutamente pieno di rovi, di sterpaglie, lasciato all'abbandono, con cattive frequentazioni, un po' pericoloso da starci, insomma c'era molto allarme sociale, e quando finalmente è stato fatto il progetto di riqualificazione, quel progetto è funzionato e sta funzionando perché è imperniato sul bello, e non solo sul mandiamo via, ma sul facciamo delle cose,
facciamo
insieme,
cose.
Questo no. Ecco, e quindi musica, arte, natura. A proposito, vi invito tutti il 25 di maggio, che è una domenica, alle 15:30, ci sarà un'esposizione con prese spiegazione delle piante carnivore, e chi viene si chiama Rita Corino ed è considerata dagli appassionati di piante carnivore la più esperta con coltivatrice d'Italia, cioè è veramente, veramente un mito la Rita, tutti la conoscono perché riesce a coltivare cose che altri non riescono a coltivare e gli muoiono, quindi e lei è una bravissima divulgatrice.
Questo
domenica
è il
25 maggio alle 3:30.
Bello, ci piace.
E poi stiamo lavorando perché il 7 e l'8 di giugno invece, lo so che c'è anche la festa di Radio Popolare, però partecipiamo all'iniziativa dei giardini aperti e in particolare organizzeremo laboratori per bambini. Siccome il tema di quest'anno è giardini di pietra, avremo anche un laboratorio sui ciottoli che conduco io, pensato per bambini nella scuola elementare, e invece una conferenza con un geologo sabato 6. Quindi sulle acque sotterranee di Milano, un tema interessante, c'è un palinsesto nutrito,
sì.
È un periodo denso di iniziative,
moltissimo.
Volevo segnalare prima di parlare di pratiche il tema di cui ci siamo, faremo un accenno oggi. Volevo segnalare che ho trovato sulla rete della regione uno che è strepitoso, per cui anche se io non li conosco li segnalo. Si chiama Intrecci di Comunità, Alt Textiles Community Festival, si svolge il 16, 17 e 18 maggio nella Val Camonica, e per conto mio è un capolavoro di progettazione sociale, culturale e ambientale, perché oltre a mettere insieme le diverse anime di quello che è il mondo della pastorizia, dell'agricoltura, della coltivazione delle piante tessili, della lavorazione della rana, della lana e quindi di manufatti artistici fatti con la lana, c'è dentro un po' tutto il mondo della montagna, delle pecore, dei prati, è fatto veramente molto bene. E se lo cercate, se voi sul web mettete Alt Textiles Community Festival, scusate l'inglese, ma
guarda, ho anche trovato valcamonicacultura.it. Intrecci,
esatto,
di comunità,
benissimo.
Mi sembra anche questo abbia tutto, sì, 16, 17, 18 maggio in Val Camonica, in provincia di Brescia.
Certo, io ve la segnalo perché secondo me è veramente fatto bene e tra l'altro può essere un modello da riproporre in altri contesti con altri, ovviamente altre cose a seconda di quella che è la storia locale, però proprio è ben concepito secondo me, con tanto di camminata a piedi per ripercorrere la transumanza, a me sembra molto molto carino.
Ci piace
allora,
molto.
Siamo che posso parlare o abbiamo musica? Come
allora
siamo?
No, Alba Lisa, in realtà abbiamo 1 minuto e 40 secondi di pubblicità e poi però possiamo partire con il, intanto chiameremo anche il nostro altro ospite, Fabrizio Bottelli del Giardino Botanico Alpino di Oropa, mi correggo,
Oropa.
Sono stata brutalmente corretta per la mia, per il mio dialetto romano.
è un'occasione per venire ad Europa a vedere com'è.
L'Europa, eh sì, decisamente. Però un minuto e 40 secondi di pausa, poi Alba Lisa ci racconti intanto dell'erba Magengo, che è questo mese, e poi parliamo anche delle nuove fioriture. Voi ascoltatori e ascoltatrici, rimanete lì all'ascolto, non vi muovete, che proprio un minutino e torniamo. A tra poco, Alba Lisa.
Bene.
Ciao.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Ore 17.04 su Radio Popolare, vieni con me ancora una ventina di minuti fino alle 17.30 con le vostre segnalazioni e telefonate in onda. Pronto? Ciao, chi sei?
Ciao, sono Claudio di Ronda Carità e Solidarietà.
Ciao Claudio, dici tutto, hai un appuntamento da segnalare?
Sì, sì, noi facciamo il nostro mercatino solidale, ogni tanto li facciamo e lo facciamo questo fine settimana, il 17 e il 18, dalle 10 alle 19 in orario continuato. Tra l'altro in questa occasione siamo in trasferta, facciamo un mercatino coi fiocchi.
Dove, Claudio?
Siamo ospiti del Circolo Arci Fiocchi di Viale Lombardia 65.
Ah, sì, sì, conosciamo. Ok, quindi questo fine settimana all'Arcifiocchi, da che ora a che ora?
All'Arcifiocchi, dalle 10 alle 19, orario continuato, sabato e domenica, saremo lì. E saremo lì con il solito nostro mercatino, che vuol dire una enorme selezione di libri usati ma come nuovi, che possono essere portati via con offerta libera. Ognuno dà quello che vuole, secondo quello che può dare, si sente di dare per aiutare la nostra associazione. E poi abbiamo tantissima oggettistica usata, anche questa con la logica del riciclo. Abbiamo
piante e fiori ne abbiamo?
Piante, fiori, abbiamo qualche piantina che è rimasta perché l'ultima volta non li voleva nessuno.
Implementiamo lo scambio di piante e fiori, però dai, all'Arcifiocchi questo fine settimana. Grazie, sì, Claudio.
Sì. Abbiamo di tutto comunque. Ciao, venite numerosi. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Albalisa Zariti, ci sei?
Ci sono. Allora, io vorrei non portare via tanto tempo a Fabrizio, sì. Quindi quello che volevo dire lo dirò proprio in modo sintetico. Mm. Allora, intanto la prima cosa che può fare una città per risparmiare, per abbassare il riscaldamento globale è piantare alberi e mettere erba.
Sì, perché questo decisamente.
Ecco, abbiamo visto al casello che mettendo l'erba nella una parte in fondo e misurando la temperatura sono 3 gradi meno che il territorio fuori. Quindi questa è la prima cosa, però certo funziona se l'erba è abbastanza alta, perché se la tagliamo a rasa, tipo tratti da golf, non fa questa funzione. La seconda cosa è che ci rischia di morire il prato, perché i prati sono le piante, le erbe che costituiscono il prato sono le mictofite, la vera pianta non è la parte che esce e non è nemmeno la radice, è una parte intermedia che si chiama corona e che ha bisogno dei tempi di ricarica, per questo noi possiamo fare degli falci d'erba, ma non li possiamo fare in numero infinito, perché in mezzo al prato si deve riprendere e se noi vogliamo una città più fresca abbiamo bisogno di fare meno tagli d'erba, anche se a noi ci piace averla alta 2 mm come la pettinatura dei Marines, ma come noi siamo riusciti a superare quella fase in cui tutti avevano i capelli da Nazi skin, forse riusciamo a capire che un prato è una creatura vivente e che ha bisogno della sua dimensione.
Potremmo forse riuscire a fare questo salto, ma chissà, diciamo che stando alle nuove architetture che stanno sorgendo come funghi a Milano non sarei così fiduciosa, però dai, manteniamo alto l'ottimismo.
Ecco, però insomma, noi comunque questa cosa la dobbiamo proprio dire perché è scientificamente vera.
Sì.
Non, i prati non vanno tagliati troppo bassi, vanno tagliati in modo tale che le piante del prato possano riprendersi, altrimenti si spelacchiano e poi i cittadini dicono: ma guarda, questo prato non funziona, è stato fatto un cattivo lavoro, no, è che l'abbiamo tagliato troppo corto. Comunque il malgengo è delle varie fasi che attraversa un prato, la fase magica, perché è quando si popola di tutte le piante poace, che una volta si chiamavano graminacee, che sono l'incubo di chi è allergico alle graminacee, e quindi poveretto disperato, ma in realtà sono anche di una bellezza estetica incredibile. E se noi abbiamo parlato della macchia mediterranea e abbiamo parlato della pioggia del Pineto, parlando di prati dovremmo parlare dei prati di Neruda, però insomma, richiamando invece i quadri, vorrei farvi presente, se andate a cercare sul web, il sentiero nell'erba alta di Renoir.
Bello, per bellissimo.
Cui, ecco, uno lo guarda, è uno spettacolo. Allora, se voi, ascoltatore e ascoltatrice, lo cercate al volo, voi vedete quanto quell'erba è rigogliosa. Certo, non è tagliata alla Nazi skin, non è rara.
No, anzi, direi che sembra quasi un insieme, no? Come se fossero proprio un insieme diversi di prati.
Esatto, di specie. È proprio quello che volevo dire, è proprio così, è un insieme di specie.
Ah, ecco, non lo sapevo.
Il prato è un insieme di specie, e infatti si chiama prato polifita, cioè che ha poli, tante specie, e più ne ha, più dal punto di vista della biodiversità, più vale quel prato. E noi abbiamo visto tanti documentari sugli animali che hanno la specie alfa, sappiamo tutto sul leone che comanda, piuttosto che, ma anche tra gli alberi ed anche tra i prati capita così, cioè che le specie che convivono all'interno di un prato si fanno una gerarchia e dopo un po' si creano delle specie dominanti e quelle sono quelle che caratterizzano quel prato e che danno il colore di fondo del prato. Siccome si avvicinano le vacanze, ma anche adesso magari con queste belle giornate mi voglio andare in giro, io vi invito ad osservare la differenza che da una regione all'altra, da una zona all'altra hanno i prati. Per esempio i prati di Segantini, che sono quelli della Zittera, hanno una sorta di colore verde pastello che non troviamo in questo quadro di Renoir, perché è un'altra latitudine, un altro clima, un'altra zona.
Certo.
Quando un pittore contemporaneo che si chiama Deleani ha dipinto i prati del Biellese, qualcuno aveva obiettato che erano troppo verdi. Gli hanno detto: scusa, non esistono dei prati di questo verde squillante, e lui ha detto: veniteli a vedere.
Certo.
Chiunque vada a visitare l'Irlanda torna conquistato dal verde dei prati, ma perché sono dei mix speciali di piante che vivono lì e non vivono altrove. E noi in Pianura Padana abbiamo dei privilegi, perché per esempio i nostri monaci cistercensi sono quelli che hanno scoperto il valore del trifoglio, e il trifoglio è fondamentale per la salubrità dei prati perché è quello che riporta l'azoto. E quindi
di fatto lo tiene vivo.
Lo tiene vivo. Tutti i prati che funzionano hanno una famiglia di più specie che contengono un misto di vari gruppi grandi, quindi hanno le cereali, le poace, le graminee, che una volta si chiamano graminace, ma hanno anche le leguminose, cioè hanno più specie. Queste specie e di queste grandi famiglie non crescono tutte contemporaneamente, e quando noi abbiamo l'erba di maggio, che è appunto il maggengo, in genere è molto più profumata, molto più elastica, tant'è vero che io da bambina la intrecciavo, ci facevo le ghirlande, piuttosto che avevo imparato a fare le sedie con quelle cose, perché poi diventa, quando si secca diventa eterna.
Indurisce,
quindi
certo.
è una serie di cose che puoi fare con quell'erba lì, anche se non ti sgrida il contadino, non ti sgrida, e hai una famiglia con bambini e nessuno è allergico alle graminacee, metterti dentro e giocare a stare nascosto che nessuno ti vede. Ecco, io ho fatto anche con la mia bambina quando era piccola delle esperienze di gioia totale, nascosti in mezzo all'erba del maggengo a bersi il succo di frutta e guardare il cielo per delle ore magari, a commentare le nuvole. E guardate che non è che questa è una cosa che possono fare solo i villici che vivono in campagna, basta veramente uscire di poco dalla città per poterlo fare, o se proprio non si riesce e non potete, beh, ci sono i parchi pubblici.
O se eventualmente, esatto, se eventualmente si avesse la possibilità o la fortuna di avere un giardino, magari mantenere l'erba un po' più altina, che male non fa, l'abbiamo già detto, e in più vi regalate questo momento di entusiasmo, di creatività, anche di gioco con la fantasia, magari con i più piccoli, potrebbe essere un suggerimento per fare due cose intelligenti in una praticamente. E quindi sì, bel consiglio, Alba Lisa, e io nel frattempo mi sono persa totalmente nel sentiero dell'erba alta di Renoir, che guarda, hai dato questa suggestione, probabilmente me la porterò avanti fino a questa sera, immagino anche chi è all'ascolto possa condividere ampiamente. Alba Lisa, io nel frattempo ho raggiunto il nostro ospite Fabrizio Bottelli.
Meraviglia!
Vogliamo intanto salutarlo, Fabrizio?
Ma ciao Fabrizio! Ciao
Alba Lisa, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Ben arrivato!
La volta scorsa avevo parlato dei papaveri, e quindi so che voi avete il papavero blu, e non so se è fiorito, quando fiorirà, e adesso mi ero persa nei prati biellesi di un verde squillante.
Di Deleani, ho sentito.
E quindi, niente, com'è la fioritura lì al vostro giardino botanico? Cosa? Invitate le persone a venirla a vedere.
Ma le fioriture sono all'inizio, abbiamo ancora una bella porzione di bulbose, quindi varietà di narcisi diverse che sono ancora in piena fioritura, pian pianino stanno arrivando anche tutte le altre essenze, non con una grande, come dire, velocità, il che non ci dispiace naturalmente, perché poi quando ci sono certe annate in cui la stagione vegetativa parte improvvisamente e altrettanto improvvisamente termina, perché contrariamente a quello che le persone possono immaginarsi, le stagioni vegetative quando sono in ritardo poi accelerano per raggiungere comunque la loro media ordinaria, e quindi le fioriture possono essere effimere. In questi giorni ho visto soprattutto l'albero dei fazzoletti, che la Davidia involucrata, che sta incominciando a prendere colore nella parte alta del giardino, mentre invece ci sono ancora alcuni rododendri che tengono assolutamente duro, e quindi sono una vera bellezza da questo punto di vista. Però, insomma, le occasioni per visitare il giardino possono essere tante, varie e anche eventuali. Il concetto principale è questo, che pur riconoscendo che è un po' fuori dai tempi moderni, la visita a un giardino botanico è un esercizio riflessivo, oserei dire, nel senso che i giardini botanici, ma in modo particolare i giardini botanici alpini, devono essere visitati con una buona dose di tranquillità e di, appunto, di disponibilità alla riflessione, perché sono fatti soprattutto di cose molto piccole. E quindi ci vuole attenzione, ci vuole un po' di dedizione, ci vuole anche un po' di tempo. Non, un giardino botanico non è una cosa che si visita come
un centro commerciale
e quindi è un po' fuori da questi tempi moderni, ma potrebbe essere un utile esercizio per in qualche modo ritornare a quelli che sono i ritmi, non dico i ritmi ancestrali, ma insomma i ritmi che ci sono propri, che sono nostri sostanzialmente.
Fabrizio, ci chiede Edo se sono fioriti, sì, i faggi, se sono già fioriti i faggi.
Allora, i faggi hanno già fatto la loro apertura completa delle foglie. Dovete sapere che i faggi sono degli alberi veramente straordinari dal punto di vista cromatico, perché hanno queste colorazioni che all'inizio della stagione, quindi in queste settimane, sono di un verde tenerissimo proprio, un verde assolutamente trasparente. Quando voi vi immaginate un ramo di foglie attraversate dalla luce del sole con quel verde così brillante, ecco, quelle sono le foglie del faggio. Stanno fiorendo in realtà, la domanda è anche un po' curiosa, devo dire. Sì, stanno fiorendo, la fioritura del faggio è una fioritura anche abbastanza un po' così, un po' dimessa. Com'è?
È una fioritura lenta?
È una fioritura più che altro mascherata, perché i fiori del faggio non sono dei fiori così appariscenti. Il faggio ha fiori maschili e fiori femminili sullo stesso albero, quindi il fiore maschile sta in alto, il fiore femminile sta in basso, quindi per caduta, diciamo così, il polline dei fiori maschili cade sui fiori femminili, che poi vengono impollinati e fecondati, e quindi poi portano alla creazione della capsula all'interno dei quali sono contenuti i semi, della cupula, dovremmo chiamarla più correttamente. Però sono abbastanza piccolini, abbastanza dimessi. Quando stanno in città, ed è raro che stiano in città gli alberi di faggio, perché sono degli alberi piuttosto esigenti dal punto di vista ecologico, quindi in qualche modo è difficile vedere nelle città, ma per esempio nelle città del nord si potrebbero anche vedere, creano anche qualche malcontento perché perdono un pochettino di quelle parti che poi dopo la fioritura vengono perse, dopo l'impollinazione vengono perse le perule, per esempio, che cadono sulle macchine. Si sa che le macchine per gli italiani, non voglia Dio che siano toccate oppure sfiorate benché minimamente da qualsiasi cosa che le possa ottundere nella loro bellezza strepitosa. Quindi diciamo che la fioritura dei faggi non è una cosa che piace tanto alle persone, però ammiro il signore che ci ha chiesto, e quindi dico sì, sono in piena fioritura.
Sono in piena fioritura. Quindi un'altra delle ragioni per andare a visitare il giardino botanico di Europa.
Tantissime.
L'ho
non
detto bene.
Una trasmissione, non trasmissione, giardino botanico di Europa, sì, giusto.
Albalisa, noi al Casello invece abbiamo in fioritura in questo periodo cosa?
Allora, abbiamo in fioritura, siamo al termine del trifoglio incarnato, ed è un'esperienza interessante perché il trifoglio incarnato è un tipo di trifoglio molto che nel nord Italia normalmente non si conosce, che è proprio l'effetto dei cambiamenti climatici. Quindi mi collego col discorso di Marcello, ci sono delle piante che stanno via via risalendo di latitudine, e per esempio la sulla è una pianta che è coltivata in questo momento nel centro-sud d'Italia, non è ancora risalita e quindi noi nordici non sappiamo neanche che cos'è. Il trifoglio incarnato fa dei pennacchi rossi, è monitorato come sta risalendo. L'anno scorso l'hanno coltivato in provincia di Pavia in modo industriale, quindi in modo estensivo, cioè come campo degli imprenditori agricoli, ma la cosa divertente è che una rivista che locale di Pavia ha dovuto pubblicare un articolo per spiegare che pianta era, perché si rischiavano incidenti. Era sulla strada che andava verso la Certosa di Pavia, aveva fatto una fioritura così strepitosa di colore rosso papavero, e siccome nessuno qui in Lombardia, in Piemonte, ha mai visto il Veneto, ha mai visto il trifoglio rosso papavero, li abbiamo visti bianchi e rosa, ma mai di quel rosso e rosso lì, le persone inchiodavano con la macchina per vedere che caspita era, e qui si rischiavano degli incidenti, per cui hanno pubblicato un articolo per dire non incidentatevi, è un trifoglio incarnato. Allora l'ho provato a coltivare in casa, mi è venuto bellissimo, stessa scena, tutti che dicevano cos'è quella pianta rosa, e quindi l'abbiamo messa al trifoglio, l'abbiamo messa anche al casello. Poi abbiamo la facella, che è fioruta di viola, anche quella meravigliosa, e i fiordalisi abbiamo blu, sono venuti proprio di un azzurro blu spettacolare, quindi venite a vedere. Se abbiamo programmato la fioritura di settembre, ottobre, novembre, coinvolgendo i bambini, è stato molto divertente. E tornando al discorso dei prati, abbiamo seminato l'erba in una parte che non calpestata, perché stiamo partecipando in un progetto con di recupero degli impollinatori insieme a Università Bicocca, speriamo che tornino, ma abbiamo già la fortuna di avere molte più farfalle, alcune bellissime, diversi uccellini e soprattutto le lucciole. Bello. Cioè il casello si è riempito di lucciole in una maniera meravigliosa. Io, essendo vissuta in campagna, le lucciole le conosco e devo dire che però tante lucciole così in un colpo solo, in uno spazio solo, non le avevo mai viste.
Poi in città sono un regalo,
veramente un regalo, un regalo che ripaga di tutte le fatiche. Allora ci sono delle cose che noi diamo troppo per scontate. Ho ancora mezzo minuto, ce l'ho ancora?
Vai, mezzo minuto.
Io anni fa sono stata in Lapponia, bellissimo, posto meraviglioso, però in Lapponia, dove ero io a 500 km sopra Helsinki, l'erba non c'è. Non c'è, perché non ci può vivere in quel clima, e quello che è la nicchia ecologica utilizzata dall'erba è riempita dai licheni, per carità, licheni interessantissimi, però i loro erbari nelle scuole avevano il nome di tutti i licheni. E quando sono tornata e ho visto i prati, mi si è allargato il cuore, perché i nostri prati sono meravigliosi.
Erano mancati.
E quando loro sono venuti, li abbiamo portati a visitare un po' di posti, e prima sono andati in Toscana, per esempio, ma anche in diverse colline nostre, sono rimasti spalorditi da questo verde. Il verde che ha le hanno le colline e le montagne di Reggio Emilia, per esempio, di tutta quella zona lì, Parma, Reggio Emilia, Modena, sono il miscuglio di erbe che sono quelle del disciplinare del parmigiano reggiano e prima del grana padano. Noi non avremmo quel formaggio con quel gusto se non avessimo quel miscuglio di erbe, e infatti c'è un disciplinare che dice quelle erbe lì, quelle altre no. E quindi è un mondo magico quello dei prati, è veramente un mondo magico.
Tutto da scoprire, no, dico tutto da scoprire, dobbiamo quasi chiudere, Albalisa, quindi io direi...
D'accordo, allora io va bene, allora intanto vi dico, andate a visitare l'orto botanico di Europa, che Biella, vicino a Biella, non è tanto lontano, se voi se abitate nel centro sud Italia, via lontano, ma comunque vi vale la pena di fare la visita. E poi ovunque voi siate, vi auguro una buona estate, perché questo è anche il mio ultimo collegamento prima delle vacanze estive. Sono contentissima di tutti quelli che mi hanno scritto, che mi hanno contattato anche appunto in diretta con voi, di tutte le piante alimentari e mangiarecce che ho imparato a sconoscere insieme a voi. Mi piace immaginare che dopo questa trasmissione ognuno di voi trovi il tempo da solo, proprio con la propria famiglia o con gli amici, per sdraiarsi in mezzo ad un prato, guardare il cielo in contemplazione e lì riscoprire profumi, colori e sensazioni che ti dà la natura, quella più autentica.
È un bellissimo invito, Albalisa, speriamo che in questa stagione di aver stimolato un po' la vicinanza e l'affezione alla natura. Fabrizio Bottelli, grazie anche a te ovviamente per averci raggiunti, anche se in maniera telegrafica, ma dobbiamo sicuramente ritrovarci. Mi prendo questi 30 secondi per dire che anche questo fine settimana nel Giardino di Europa ci saranno delle iniziative, delle attività, è aperto, e così uguale anche il weekend successivo. Quindi potete andare sul loro sito, che basta mettere gbeuropa.it e trovate tutte le informazioni. Io vi ringrazio tantissimo, Albalisa Zariti e ovviamente
ciao Giulia, Fabrizio. Ciao a tutti.
Fabrizio Bottelli, è stato bello, bello affrontare questa stagione insieme a voi. Fabrizio, noi ci risentiremo sicuramente per la prossima e quindi certo. Grazie mille.
Grazie a voi.
Buona passeggiata nei prati, direi.
D'accordo, bellissimo.
Sì. Ciao a tutte e due, ciao. Grazie
a
mille.
Tutti.
Ciao, ciao, ciao,
ciao a tutti.
30 secondi, se vuoi puoi dire la tua. Pronto, chi sei? Pronto.
Sì.
Ciao.
E volevo proporre alle ascoltatrici e agli ascoltatori
sì.
un lunedì prossimo alle 19.30 all'Anteo City Life
sì.
un docufilm sponsorizzato da Greenpeace sull'alluvione dell'Emilia Romagna. Ci sarà introdotto dal regista, quindi è una buona occasione per parlare, per vedere che cosa l'uomo sta combinando alla nostra natura. È molto interessante, invito tutte e tutti a venire a vederlo.
Grazie, all'Anteo lunedì questo.
Lunedì questo alle 19.30, all'Anteo City Life però.
Ciao, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao. Noi ascoltatori e ascoltatrici dobbiamo salutarci, sono le 17.27 minuti, vedo che il telefono continua a squillare, ma bisogna avere più tempo, ci risentiamo domani però. Stesso posto, stesse frequenze, alle ore 16.30, un abbraccio a tutti e a tutte, grazie dell'ascolto, ciao da Giulia.